Roberto Savino. Ciao Rob.
Ecco. Ciao ragazzi, ciao a tutti, buonasera.
Tutto bene?
Bene, dai.
Mi piace
un po' distorto.
Non so da cosa dipenda. Boh, forse dal tuo telefono, non lo so. Comunque, a parte questo.
Da cosa Dio penda?
Esatto, non l'ho detto questa, a caso. Allora, ecco, già va meglio. Ho letto il tuo post, dici che sarà salutare quella stretta di mano tra Platini e Coppa Mendes, fermo restando che, insomma, con Spalletti qualcosina si sta vedendo, dai.
No, più che salutare, vabbè, era una battuta,
certo.
Evidentemente una battuta, per quanto le doti di Michel non le conosciamo i suoi limiti. Però sì, come hai detto giustamente, era veramente il gusto della battuta quella. Si vede qualcosa dall'arrivo di Spalletti, gli sta ritagliando questo nuovo ruolo, perlomeno è un giocatore presentabile.
Su questo non c'è dubbio.
Certo, per le sue doti non lo abbiamo preso per quello.
Esatto, infatti, siccome Spalletti stesso ha detto, per me è una mezzala, comunque un mediano, io sono convinto che questo suo impiego come braccetto di sinistra, spero di non che la difesa a tre venga superata, diciamo così, sia una strategia intanto per recuperarlo mentalmente e poi piano piano credo che verrà dirottato nel suo ruolo di competenza. Al di là di questo, la partita contro il Bodo Glimt, finalmente una vittoria in Champions League, ci rimette in corsa per i playoff. L'anno scorso, dicevo anche con Riccardo Gambelli, si qualificarono le ultime con 11 punti, non so se in questa stagione della Champions ne serviranno più o meno di 11, non credo, forse più di 11, però la Juventus credo che in tre gare faccia altri 5-6 punti, spero almeno. Ci sono viste, soprattutto nel primo tempo, si sono visti gli stessi problemi, anzi io ho avuto anche un po' di timore, ho rivisto qualche fantasma pre-Spalletti, però poi è entrato il Diz ed è cambiata la musica. È troppo il Diz dipendente la Juventus?
Vedendo una partita asetticamente presa soltanto quella, non è dipendente, veramente, cioè, è da San Patrignano quasi. Cioè, è stato così evidente l'impatto di Ildiz nella partita che non posso credere che sia così, ecco. Non posso credere che siamo così dipendenti da un giocatore soltanto. La partita, la vittoria va avanti a tutto e servivano veramente come il pane questi tre punti, però ecco, non è che mi ha lasciato granché soddisfatto.
Infatti lo stesso Spalletti, da buon allenatore navigato, ha detto abbiamo dei problemi, dobbiamo migliorare. E invece l'impatto di Spalletti sulla Juventus, al di là ovviamente dei singoli di Coppa Mendes, in generale sul mondo Juve, come lo stai vedendo questo impatto del tecnico di Certaldo?
Molto ragionato, molto lucido, nonostante non nutrivo particolari simpatie per l'allenatore. Però devo dire che si è immedesimato immediatamente nello stile e nell'ambiente Juventus. Poi tu, Quintiliano, lo sai benissimo, meglio di me, Spalletti è uno a cui piace molto lavorare durante il ritiro estivo. E presentargli una macchina già, diciamo, in strada, può metterlo in difficoltà. Però ecco, l'impatto io lo giudico positivamente, nel senso che non sta capendo l'ambiente e da tecnico navigato,
esatto.
Ripeto, in questo momento a noi servono delle guide, non possiamo più permetterci scommesse.
Bisogna pensarci anche prima, no?
Assolutamente sì. Però ecco, ormai il passato
certo,
è andato.
Certo, vero.
Il passato è andato, guardiamo al futuro, cerchiamo di mettere mano. Il puzzle dirigenza squadra non è assolutamente completo. Tu sai a cosa mi riferisco,
sì,
in
sì,
particolare.
Certo.
Perché io credo che anche il Noicattaro alle porte di Bari qua abbia il direttore sportivo. Non è plausibile, non è. Non, Non è immaginabile che la Juventus resti senza un direttore sportivo, che poi deve essere anche quello giusto.
Non è da
Finché
Juventus, diciamo così, non
da
averlo.
Juventus, certo, non è che basta così. E quindi io capisco le difficoltà, capisco tutto quanto, però ecco, è davvero fondamentale mettere tutti i tasselli al loro posto, perché se cominciamo a fare cose che non ti competono, tu puoi essere bravo quanto vuoi, ma se fai cose che non ti competono e per le quali non hai esperienza, continuiamo a fare scommesse e non
Continuiamo.
va più bene.
No, su questo non c'è dubbio. A proposito di scommesse o meno, oppure non scommesse, sto cercando di capire se Miretti possa essere impiegato, diciamo così, dall'inizio anche per esempio contro il Cagliari. Anzi, te la dico tutta, guarda, siccome non è che abbiamo tutti questi centrocampisti forti tecnicamente, perché non, diciamo così, reinventarlo regista, perché manca un regista. Lui l'ha fatto spesso, Spalletti, nel corso della sua carriera. Roma, per esempio, nell'Inter, Brozovic lo ha trasformato in regista, Lobotka lo ha lanciato lui nel Napoli. Certo, Miretti magari è più mezzala, non lo so, qualche volta trequartista, però ai piedi buoni, e siccome fino al mercato non avremo un regista di ruolo, secondo te potrebbe essere questo ragazzo affidabile sotto quell'aspetto?
Allora, innanzitutto lui si ferma a metà agosto, se non sbaglio.
Nella partita con la Next Gen, quella interna di casa d'estate,
Va
esatto.
bene, 18 roba
Sì,
del
sì, sì.
18 agosto e, non, e sembrava essere una cosa di, insomma, di una gravità leggera e siamo arrivati ora a parlare di Miretti che è il 27 novembre. È già un'assurdità. Quindi la prima cosa è recuperare Miretti. Il Miretti del secondo tempo è stato un giocatore davvero interessante, mi è piaciuto. Lui è uno che tende a incunearsi, no? A cercarsi uno spazio. Francamente, come regista non lo vedo. È dinamico, è un giocatore di corsa. Intanto cominciamo a sfruttarlo per le caratteristiche che
Sottil
ha. Che ha almeno quello, perché se dovesse confermare i progressi di Genova, o magari addirittura incrementarli per la maturità, avremmo un giocatore che se la gioca alla grandissima in questo centrocampo.
sì, sono d'accordo.
È la zona nevralgica della nostra squadra, e tra l'altro è quella che sta dimostrando più deficit rispetto alle altre.
Da qualche anno aggiungerei, anche perché per esempio adesso in questa fase c'è Thuram che è sottotono,
Esatto.
Locatelli, non lo so, da quando è arrivato Spalletti non lo vedo proprio, diciamo così, convinto.
Ma
Insomma,
Locatelli dà l'anima come
sì, questo è
sempre.
chiaro, non c'è dubbio.
Io lo ripeto e lo ribadisco. Quando io vedrò che Locatelli è il tredicesimo uomo di questa Juve, io gli farei un quinquennale. Ma io nel campo ho altro nei miei pensieri di Juventus, chiaro,
Esatto,
no? Cioè,
sì.
lui sarebbe davvero il primo sostituto ideale di un centrocampo.
Sì, su
Finché lo
questo.
vedo titolare, vuol dire che la Juve a centrocampo ha delle lacune.
Ah,
Non c'è niente da fare. Con
purtroppo è
tutto il
vero.
bene che voglio a
No, no,
Locatelli.
no, ma anch'io, no, su questo non c'è dubbio. Tu dici può essere la prima delle riserve barra opzioni alternative, però
E
purtroppo
ne
per.
giocherebbe 40 l'anno in quella maniera, però deve essere l'alternativa.
Sì, non titolare. Sono d'accordo. Invece per quanto riguarda l'attacco, ora, detto che Vlahovic a fine stagione, salvo ripensamenti, andrà via, è comunque il titolare di Spalletti anche in questo caso, no? Una delle prime cose che ha fatto, gerarchie definite. Ci chiedevamo, no, fino a qualche settimana fa, prima di Spalletti, ma chi è il centravanti della Juventus? Boh, De Vido, Pendà, Vlahovic non c'era più. E invece Spalletti ha stabilito delle gerarchie, sostanzialmente rivitalizzando Vlahovic. Ora tu ti aspetti un cambio. Intanto, secondo me, è quasi tempo di. Arrivato il tempo di fare questo benedetto cambio tattico. 4-3-3 contro il Cagliari, provalo, provalo. Lui credo che voglia virare con questo modulo. Ti aspetti invece, per esempio, un Ildiz dietro a due punte, quindi Vlahovic con, nel caso, oppure faresti un 4-3-3 puro con i tre davanti in linea?
4-3-3 puro,
che ne so, con Cesar a destra, Ildiz a sinistra, al centro Vlahovic,
appunto, rimane Vlahovic, quindi se dobbiamo trovare lo spazio per qualcuno che sia Openda o David. La svolta deve essere con due centravanti e magari con Ildiz alle loro spalle. Però sai, queste sono cose complicate, anche perché poi andremmo un po' a deprimento del lato destro, che sembra quello completo, con il titolare e la riserva interscambiabili, e che quindi perderemmo quella capacità di creare la superiorità numerica sulla destra con De Grova o con Seisao. Non lo so fino a che punto in questa situazione con David e Openda, che l'hai visto, cioè, stanno incontrando dei problemi. Quanto riguarda la situazione contrattuale di Vlahovic, si siederanno, io ripeto, più va avanti più il coltello da parte del manico ce l'avrà il giocatore. È inutile nascondersi, cercare dei compromessi, fare una proposta che sia degna del valore del giocatore, però non è che si può poi andare troppo al di là.
L'ultima, Roberto, allora, la Juventus si è rimessa in carreggiata in Champions League per quanto riguarda la possibilità, sì, di anzi io direi la necessità di qualificarsi almeno per i playoff, perché insomma l'anno scorso, pur uscendo ai playoff, incassò 72 milioni, quindi sotto il profilo economico è necessario andarci, qualificarsi. Invece in campionato è settima, 20 punti, 7 punti dalla vetta e 4 dal quarto posto, che è l'ultima piazza, salvo ranking UEFA che ci potrebbe regalare la quinta squadra. L'Italia è terza nel ranking UEFA e è fuori dalla zona Champions, con delle squadre che stanno, diciamo, che sono molto in forma, per esempio il Bologna, il Como, oltre a quelle note che lotteranno per scudetto barra Champions League. Hai il timore che la Juventus non possa farcela, oppure rientrerà in zona Champions League prima che insomma sia troppo tardi?
No, vabbè, del futuro non c'è certezza. La cosa essenziale è che si dia un minimo di continuità ai risultati.
Certo.
Per risultati, se devi arrivare fra i primi 3-4 posti, lascia perdere il quinto, che è veramente una ciambella di salvataggio finale. La continuità non vuol dire i pareggi, cioè tu puoi pareggiare col Milan, anche rinunciare a giocarci col Milan, come abbiamo fatto, abbiamo rinunciato completamente e ci sta, chiudi un occhio e vai avanti. Ma le ultime due, ora c'è il Cagliari, poi c'è il Napoli, poi dopo c'è la Roma.
No, c'è il Bologna, ragazzi, c'è il Bologna e poi la Roma, oltre a poi Coppa Italia, la Champions.
Capito, se tu non fai il pieno con Torino, questo Torino, e Fiorentina, questa Fiorentina, i campanelli me li accendi, e certo, purtroppo ti devi dare una svegliata, perché devi dare continuità di vittorie. Ragazzi, l'Inter è 4 punti sulla Juve, con 4 sconfitte.
Esatto.
Perché ha fatto 8 vittorie e 4 sconfitte. A quel punto l'Inter in piena corsa, eppure ha perso 4 volte, aggravante, ha perso contro di noi.
La Roma è prima, quindi, con 3 sconfitte.
E quanti gol fatti la Roma? Ne aveva 12, ma ne ha fatti 3, 15 gol.
Ha la miglior difesa insieme al Como, 6 gol, per esempio.
C'ha un portiere.
Quindi, esatto, vabbè, dire, non tocchiamo questo tasto. Allora,
ti saluto
con questo messaggio, perché presumo che sia qualcuno che tu conosca, ma forse anch'io non lo so. Ciao Quintiliano, un abbraccio a te, a Roby, da Alessio, Pino e tutti gli altri ragazzi del gruppo Alchimia Bianconera. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo dove?
Non lo so se aspettano te o aspettano me. Saluto Alessio, un caro amico, e tutti gli amici, Francesco, tutti quanti, Alchimia Bianconera.
Roba pugliese.
È roba delle parti mie, ragazzi.
Ma c'entra anche Antonio Conte, no?
Antonio Conte c'entra sempre, non c'entra più, diciamo così.
Ormai è andato. Robby, ti saluto, grazie, alla prossima.
Un abbraccio enorme.
Grazie.
Posso salutare il mio gruppo Orgoglio Bianconero?
Sì, perché anche il secondo al mondo, se non sbaglio, con più tesserati, no? Giusto, con più iscritti.
Sì. Il mio gruppo di Carlo Giummo, sì. Francesco e tutti quanti. E poi gli amici di Gente della Juve, una pagina di Facebook che vi invito a seguire.
Grazie mille, grazie Roberto. Grazie. Ciao, buona serata. Grazie.